Buonasera, bentornati sulle frequenze di Radio Bandiera Nera da Torino, attacco alla Torino Bene. È il vostro Tony che vi parla e stasera parliamo in un ambiente finalmente un po' più aperto. Abbiamo aperto l'asso e abbiamo aperto il bancone, quindi faremo una chiacchierata tra amici al bancone dell'asso parlando di un argomento molto interessante, visto che quest'anno si ricordano i 100 anni della nascita dell'aeronautica militare. Stasera al bancone dell'asso c'è il nostro amico Carmelo Gatto.
Ciao, buonasera a tutti.
Che vi rappresento e si presenta.
Ah, ciao, piacere Carmelo. Come praticamente questa è una continuazione della puntata che avevamo già fatto precedentemente alcuni mesi fa. Diciamo che riprendiamo un pochettino il discorso. Quest'anno appunto cadono i 100 anni appunto dell'aeronautica militare italiana e diciamo che volevamo fare un discorso un pochettino più storico, magari sì. In questi giorni appunto è caduto anche il 4 di novembre, quindi sì. Abbiamo onorato i nostri caduti della prima guerra mondiale, tutti quelli che hanno partecipato, quindi io pensavo appunto di fare un qualcosa più di storico, magari trattare magari la parte più eroica.
Sei tu padrone e quindi al banco oggi comandi tu. E dietro il bancone del l'asso oggi facciamo una bella chiacchierata proprio amichevole con la birra, no, la birra non si
no,
può
la
perché
non
sono
può
io,
bella,
però parlando di una bella storia dell'Italia,
no?
Un qualcosa che ci rende onore nel mondo, perché l'aeronautica italiana, la militare, ha veramente 100 anni di storia da raccontare ad altissimi livelli, e quindi con te sarà un piacere andare a riscoprire certe delizie, certe cose che ci ha regalato la grande aeronautica militare italiana.
Io guarda, volevo iniziare con uno straccio di un diario di un pilota della RAF, un asso della caccia inglese che operava nel Mediterraneo, principalmente su Malta durante la Seconda Guerra Mondiale. Diciamo che secondo me è rappresentativo dello spirito che animava i nostri piloti e le motivazioni che comunque erano appunto che erano in loro. Sono poche righe, mi permetto di leggerlo. Inizia appunto così: non ero mai stato coinvolto in una tale complessa serie di acrobazie prima di allora. Mentre lo inseguivo, in due occasioni quasi entrai in vite per seguire le sue manovre. Alla fine il suo motore iniziò a fumare e sapevo di aver danneggiato la sua coda. Con poche carburante e poche munizioni decidimmo di invertire la rotta per non rischiare di trovarci in difficoltà. Ma mentre viravamo, con mio grande stupore mi avvidi che anche lui aveva virato. Ci sferrò un ultimo attacco, tanto per mostrare che cosa pensava di una coppia di Spitfire. Questo mi ha sempre colpito, questa parte, è molto indomito. Probabilmente si tratta di un combattimento avvenuto nel tratto di mare tra Malta e la Sicilia. Molto probabilmente questo era un Reggiano, un R2001 di scorta ai nostri bombardieri che operavano su Malta. Quindi durante il combattimento si è disunita la formazione, quindi il singolo aereo rientrava alla base da solo. E quindi nonostante fosse in inferiorità numerica e con l'aereo danneggiato, ha dato un ultimo colpo di coda agli inglesi, appunto per far vedere che non temeva comunque la loro superiorità. Questo sprezzo del pericolo, questa cosa mi ha sempre, poi ti dico, scritto comunque da un asso inglese, comunque fa sempre il suo bel tornaconto.
Il nostro Carmelo è entrato dritto nell'argomento, subito tirando fuori l'aspetto più spirituale, più eroico di un pilota, di uno che combatte nell'aria. Però facciamo anche un piccolo passo indietro e parliamo anche un po' di storia, perché visto che dobbiamo ricordare i 100 anni della nostra aeronautica, facciamo un piccolo trascorso storico e tu mi interrompi quando vuoi per mettere queste perle di saggezza ed oreche per approfondire ancora di più certe tematiche che a noi interessano
assolutamente
molto.
Sì.
Allora, l'Italia però già dal 1884 dispone di un servizio aeronautico in seno all'esercito e il ministro della guerra ha dotato di aerostati da ricognizione. Nel 1887 questi sono usati durante la guerra di Eritrea per osservare dall'alto i movimenti nemici. Come spesso accade, il progresso tecnologico si lega agli eventi politico-militari della storia umana. Infatti, il primo impiego operativo del servizio aeronautico si ha nella guerra italo-turca 1911-1912 per il predominio sulla Libia. Il 1 novembre il pilota Giulio Gavotti, e ci puoi raccontare qualcosa tu su Gavotti? Hai qualcosa di particolare da raccontarci o vado avanti con la
No, no, vai
storia?
pure, perché
Va
questa è
bene.
la bella parte, tra virgolette,
Scrive
più
sul suo
analistica, quindi.
diario: ho deciso di tentare oggi di lanciare delle bombe dall'aeroplano. È la prima volta che si tenta una cosa del genere. La missione ha successo e la sua intuizione è rivoluzionaria. È il primo bombardamento aereo della storia. Il poeta Gabriele D'Annunzio lo immortala nei versi del suo libro Merope. Canti della guerra d'oltremare. Sode nel cielo un sibilo di trombe, passa nel cielo un pallido avvoltoio, Giulio Gavotti porta le sue bombe. Se in Libia l'aereo fa il suo debutto operativo, è nei cieli della Prima Guerra Mondiale che si consolida la sua potenzialità. I reparti d'aviazione concentrano le loro attività su bombardamenti e incursioni, specie lungo le coste dell'Adriatico. Ho deciso di tentare oggi di lanciare quello che si diceva prima, che diceva Gavotti. È la prima volta che si tenta una cosa del genere, scrisse il pilota, appunto Giulio Gavotti, sul suo diario. Lascio adesso ancora a te la
Sì,
parola.
assolutamente. Diciamo che inizialmente, naturalmente, questi sono gli albori appunto dell'aviazione. L'aviazione inizialmente era una branca dell'esercito. Durante la Prima Guerra Mondiale non era un'arma autonoma, quindi era una parte dell'esercito praticamente. Infatti la Regia Aeronautica, come viene definita, nasce ufficialmente il 28 marzo del 1923. Come arma autonoma, quindi separata dalle altre due armi. E da subito viene considerata la fascistissima, perché era l'arma, tra virgolette, prediletta dal regime, anche perché comunque conta che era un periodo di futurismo, quindi si vedeva nella nuova arma aerea appunto il massimo dell'arditismo. Era proprio lo spirito nuovo che albeggiava appunto in Italia, nel senso. E questo ha portato anche un pochettino di malumori con le altre due armi, perché ci si vedeva questa specie di invidia. Diciamo che la Regia Aeronautica, anzi preferisco chiamarla Regia Aeronautica in questo momento, ebbe il suo massimo splendore, è innegabile, con la nomina di Italo Balbo a ministro dell'Aeronautica nel 1929. Di Italo Balbo penso che non ci sia un monumento, nel senso.
Un eroe vero,
Un eroe, è vero,
un
un
simbolo
simbolo, ma
della nostra
veramente.
rivoluzione e del nostro modo di concepire la vita,
Assolutamente,
la nostra
assolutamente.
visione del mondo, certo.
Balbo comunque era una persona estremamente attiva su tutti i campi, nel senso, è inutile rivangare adesso, vabbè, la storia di Italo Balbo dagli albori. Però Balbo diede subito un nuovo impulso all'aeronautica, fece rinforzare naturalmente l'arma aerea con nuove costruzioni, con nuovi sviluppi. Fece edificare l'edificio, quello secondo me splendido edificio che c'è a Roma, che è il Ministero dell'Aeronautica, io lo trovo veramente bellissimo. Fondò la città dell'aria a Guidonia, che era un centro allora il massimo penso dell'eccellenza, nel senso era da considerare quasi come l'area 51. Adesso si sperimentava ogni genere di aeroplano moderno, nel senso, e si facevano tantissimi studi. Creò la scuola d'alta velocità di Desenzano. Poi naturalmente portò con le varie crociere, nel senso, diciamo che l'aviazione in quegli anni era considerata anche una potentissima arma di propaganda. Basta pensare, non so, alle varie imprese che furono compiute sul finire degli anni 20. Non so, potrei citarne alcune, non so, ci fu la prima crociera del Mediterraneo occidentale, la seconda crociera del Mediterraneo orientale, la prima crociera atlantico che portò una massa di aerei considerevole, mi sembra 12, adesso non ricordo esattamente, Savoia Marchetti S-55X fino alle coste del Brasile. E poi vabbè, la più nota, la più famosa, quella del 1933, la seconda crociera atlantica. Detta appunto del decennale perché avrebbe dovuto essere eseguita nel 22 per celebrare i 10 anni della marcia su Roma. Poi naturalmente si decise magari di spostarla, penso per problemi logistici, peraltro all'anno dopo per, tra virgolette, festeggiare anche i 10 anni dell'aviazione della Regia Aeronautica come arma autonoma. Poi vabbè, l'aeronautica in quegli anni si riempì di primati di ogni genere, nel senso. Basta pensare ai primissimi anni 30, quando, non so, vinse per 3 volte la famosa la Coppa Schneider, che era una coppa, ideata per idrovolanti, partecipavano le più grandi nazioni del mondo, vi partecipavano Italia, Francia, Inghilterra, Stati Uniti. L'Italia la vinse per ben 3 volte, la vinse nel 1920, nel 1921, nel 1926, comunque erano record di una certa rilevanza. Mi viene da pensare anche al 1934 con il record di velocità per idrovolanti. che per l'allora, per quell'età, nel senso per quel periodo, nel senso far volare un aereo a pistoni a 709 km orari era un bel primato. Tra virgolette, record tuttora imbattuto per quella specialità, nel senso non esiste idrovolante al mondo che abbia
Abbia
volato
volato
più.
ancora più veloce di
Nel
quello.
1938 stabilì il record di quota con 17.083 metri, record a questo ancora imbattuto per un aereo a pistoni comunque. L'aereo era un aereo particolare, nel senso sempre a pistoni, aveva la cabina pressurizzata e il pilota aveva una speciale tuta, praticamente una specie di tuta d'astronauta, perché naturalmente a quelle quote l'aria era rarefatta,
Certo.
si necessitava di respirare. Poi naturalmente dalla seconda metà degli anni 30 vi furono le guerre che l'Italia nel senso portò, fece, non so, ci fu la guerra di Spagna dal 36 al 39. Qui l'Italia non partecipò direttamente, nel senso, praticamente chi partecipava alla guerra di Spagna veniva inquadrato in un'aviazione legionaria, quindi erano tutti volontari, là per ragioni politiche non si preferiva questa formula. E anche là inviammo un gran numero di aeroplani per sostenere il governo franchista, principalmente vabbè caccia, perché naturalmente dall'altra parte c'era l'Unione Sovietica che appoggiava le altre forze. Caccia principalmente Fiat CR-32, bombardieri SM-79, SM-81, Fiat BR-20 e qua ricognitori, vabbè, naturalmente, e qua si incominciarono a mettere in luce assi che durante la seconda mondiale diventeranno delle figure importantissime di rilievo. Faccio, non so, alcuni nomi, cenni.
Facciamo una piccola pausa con le chicche che ci
Certo.
racconta il nostro Carmelo e riprendiamo un attimo un po' il solco della storia, così
Certo.
rimaniamo un po', diamo anche dei dettagli un po' più
Certo.
storici e non solo di. Come la guerra in trincee sul mare, anche quella nei cieli ha ben presto i suoi eroi. Sono gli assi dell'aviazione, come Silvio Scaroni, che abbatte 26 velivoli nemici lungo la linea del Piave, e Francesco Baracca, l'asso degli assi, che consegue ben 34 vittorie. Quando vuoi fermarmi su
Sì,
questi personaggi,
assolutamente.
fermami e raccontaci
Certo.
qualche perla in più. L'aviazione si rivela anche utile per la propaganda, come dicevi appunto prima. Lo intuisce Gabriele D'Annunzio, che il 9 agosto del 1918 alle 5:30 decolla da San Pellagio, Padova, con una squadriglia di 11 biplani SVA, acronimo dei progettisti e costruzione Savoia-Verduzio, Ansaldo, per compiere un volo provocatorio su Vienna ed esortare i cittadini alla resa. Quando i velivoli sono sulla città, scendono a meno di 800 metri dal suolo e scaricano sulla capitale austriaca 350.000 manifestini tricolori scritti in italiano e tedesco. Gli abitanti sono attoniti, il cuore dell'impero è violato dagli SVA italiani, giunti in quel mattino d'agosto se non per la gioia dell'arditezza, come scrive D'Annunzio su alcuni manifestini. E per la prova di quel che potremo osare a fare quando vorremo, nell'ora che sceglieremo. Quindi, dove non si può, possiamo.
Assolutamente. Poi,
Grande D'Annunzio.
tra virgolette,
Dimmi,
tornando
dimmi.
appunto, scusa se ti ho
No,
interrotto,
no, no,
tornando
fai bene.
appunto, stavi citando un aereo in particolare, lo SVA 9, l'aereo di Gabriele D'Annunzio, con cui fece il mitico volo su Vienna. Qualche anno dopo, è anche da ricordare, nel senso, a guerra finita, comunque un'impresa decisamente rilevante anche per il tempo, il nome di un certo Arturo Ferrarin, che magari ai molti non dice nulla. Arturo Ferrarin, sempre con uno SPAD 9, in verità erano più SPAD, nel senso era una pattuglia, mi sembra, di 4, fece il famoso raid Roma-Tokyo nel 1920, sempre a bordo di uno SPA 9. Naturalmente ci mise a varie tappe, ci mise praticamente, mi sembra, 3 mesi, però riuscì ad arrivare fino a Tokyo, accolto da una folla festante di giapponesi, nel senso sono comunque imprese di una certa rilevanza, contando che eravamo all'inizio comunque agli albori dell'aviazione, quindi erano macchine estremamente rudimentali rispetto magari già agli aerei che operarono durante la seconda guerra mondiale. Ci fu un balzo evolutivo mostruoso in quell'arco temporale di 20 anni, assolutamente.
Perfetto, grazie,
Prego,
grazie.
figurati, no, volevo una piccola chicca che mi sento.
Ritornando alla missione su Vienna, non sortisce effetti militari, ma l'impatto psicologico sui viennesi è forte. Fin dove si può volare un aereo e a quale altezza? Sono questi interrogativi che animano il progresso aeronautico del dopoguerra. Se le risposte ancora mancano, quello che non manca sono pochi audaci disposti a rischiare tutto per trovarle. Questo è un passaggio veramente bello,
Sì, è vero.
dove alla macchina, quindi all'evoluzione della macchina, quindi che l'uomo inizia a volare, viene fuori anche l'arditismo, cioè
Certo.
l'eroe, l'uomo che si prolunga le sue capacità umane mettendosi in un mezzo come quello con le ali per diventare un eroe che vola, un eroe che combatte, un eroe che conquista. Quindi c'è proprio tutta la mistica fascista, certo, che viene fuori nell'esaltazione dell'uomo che va al di là dei suoi limiti, diventa un super uomo, un eroe che combatte per il bene della sua nazione, della sua famiglia, della sua idea.
Certo.
E queste sono cose veramente...
No, stupende, ma infatti facendo questo tipo di discorso, a me viene, nel senso, innegabile pensare subito, vabbè, all'Asso degli Assi, naturalmente l'avevi citato, Francesco Balacca,
ecco,
una figura secondo me limpidissima, con una carriera veramente pazzesca, nel senso, Francesco Balacca, vabbè, nacque, come forse tutti sappiamo, a Lugo di Romagna nel 1880. Inizialmente inizia non come aviatore, ma naturalmente come entra all'Accademia di Modena come sottotenente di cavalleria. Poi praticamente passa quasi immediatamente, chiede di essere assegnato alla scuola d'aviazione e viene mandato in Francia, perché inizialmente comunque utilizzavamo, specialmente nella Prima Guerra Mondiale, quasi esclusivamente materiale di volo francese, Riot, Blériot, quindi tutti aerei di produzione francese. Poi naturalmente con lo scoppio dell'ostilità l'industria italiana si mise in moto, l'Ansaldo, la Fiat, la SVA incominciarono a produrre macchine di concezione italiana. Fu appunto mandato in Francia alla scuola di pilotaggio. L'anno dopo riandò a Parigi per essere addestrato sui nuovi Nieport, i 10. Nel 1916, una data un pochettino particolare, il 7 aprile, Balacca consegue la sua prima vittoria aerea, che coincide con la prima vittoria aerea dell'aviazione italiana durante la Prima Guerra Mondiale, e qui viene decorato con medaglia d'argento. Quelli erano gli anni ancora, tra virgolette, eroici dell'aviazione, nel senso c'era uno stile cavalleresco fra i contendenti, non si era ancora imbarbariti dalle
Infatti mi fai venire in mente gli scontri con il Barone Rosso.
È vero.
E quindi queste cose proprio dove erano veramente dei cavalieri che invece che combattere su un cavallo a terra, combattevano in aria sfidandosi, rischiando il tutto, ma per amore proprio della passione che avevano per
del
il
volo,
combattimento, per il volo, ma soprattutto questo spirito cavalleresco, questo spirito guerriero.
È verissimo, ma infatti c'è un episodio che fa riferimento appunto alla prima vittoria di Balacca. Balacca, mi sembra che in quell'occasione avesse abbattuto un biplano naturalmente austriaco, doveva essere un ricognitore, adesso sinceramente non ricordo. L'aereo naturalmente atterrò in malo modo, fu abbattuto, non precipitò. Balacca scese, affiancò l'aeroplano, atterrò con lui a fianco e strinse le mani ai due aviatori abbattuti. Certo. Capisci? Quindi era quasi come un riconoscimento all'avversario.
Di un pari, cioè, quindi di un cavaliere come lui che aveva perso ma andava rispettato.
Assolutamente. Infatti il motto di Balacca era un po' quello. Io miro l'apparecchio, non miro gli uomini. Nel senso, questo è un comportamento tipico forse italiano. Comunque, nonostante la guerra, nonostante le brutture della guerra, si continua a rimanere sempre soldati e uomini, tra virgolette, d'onore.
Però questo fa anche una differenza fra una visione del mondo del guerriero e invece del soldato prezzolato che va a fare la guerra, perché come adesso nel mondo, negli anni moderni, dove il soldato è un professionista, no?
Certo.
Viene pagato, non ha più uno spirito, un'idea.
Sì, non è motivato da un ideale.
Quindi è solo perché è pagato. Quindi la differenza appunto è cioè che va, secondo me, sottolineata, dello spirito veramente di visione del mondo tra essere fascisti, essere di un altro mondo, no? In alternativa invece a un mondo materialista dove è più importante.
Sì, ci divide un senso di spiritualità che altre persone assolutamente non hanno.
Quindi questo spirito di sacrificio che prima di iniziare la trasmissione stavamo discutendo.
Assolutamente, no? Infatti una bellissima discussione con altri amici che erano entrati, con Domenico qua al bancone con noi.
Buonasera a tutti.
Che si parlava appunto di questo risveglio dell'eroe che c'è in noi, dove l'eroe non è soltanto l'uomo isolato che combatte e viene quasi odiato dal resto della... ma invece è l'eroe che combatte per mettersi al servizio dei più deboli, per difendere la famiglia, la sua tribù, la sua nazione, la sua visione del mondo. Quindi un sacrificarsi per gli altri, che cosa ben differente invece che l'eroe americano nei film di Hollywood, dove è un singolo isolato, quasi odiato dal resto della popolazione, che vive in un suo io, no? egoistico.
Sì, mentre invece un io vero... che non è che ci appartiene, sì, proprio culturalmente e spiritualmente.
Invece il vero fascismo, distante. Il vero eroe è quello che combatte e muore,
certo,
per il bene degli altri, non per portare a casa solo una semplice medaglia o dei soldi.
Certo, o per pagare la rata del mutuo, come fanno appunto loro. Tornando al nostro,
sì,
sempre...
Scusa, no, no, ma figurati. Però queste tornando cose ti fanno un po'...
No, no, ma infatti ti dico, prima si è animata una bellissima discussione anche con altri ragazzi che erano
cosa
qua.
Cosa non succede al bancone del,
sì,
lasso?
Sì, no, infatti, bisogna passare ogni sera perché si fanno sempre delle bellissime discussioni, sì, è sempre interessante. Una curiosità, ad esempio, sempre su Francesco Baracca, un giorno Vittorio Emanuele III assistette a un combattimento di Baracca sul cielo di Udine e ne rimase... sconcertato, nel senso ne fu ammirato dalla cosa. Il giorno dopo si recò appunto al campo di volo della squadriglia, mi sembra che già fosse assegnata la 91esima squadriglia, la famosa squadriglia degli Assi, e si complimentò con lui e lo nominò in seguito comandante appunto della 91esima squadriglia. Baracca, vabbè, cosa dire di Baracca? Baracca ha un palmarès impressionante, non so, ha sostenuto 63 combattimenti aerei, ha conseguito 34 vittorie individuali, ha un palmarès di decorazione impressionante, non so, è Cavaliere dell'Ordine di Savoia, Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia, Medaglia d'Oro al Valor Militare, Medaglia d'Argento al Valor Militare, ben due, una Medaglia di Bronzo sempre al Valor Militare, Croce di Guerra francese, belga, della Gran Bretagna e del Regno di Sardegna, quindi una serie di decorazioni anche dai paesi belligeranti insieme all'Italia, l'ufficiale dell'ordine della corona del Belgio, quindi diciamo che era un antisegnano della Top Gun, nel senso tanto amata adesso da questi film comunque in cui...
Hollywoodiani.
E poi la parte, tra virgolette, una parte che mi ha sempre affascinato anche di Baracca, triste dirlo, forse anche la sua fine, un po' avvolta un pochettino da un certo tipo di mistero. Baracca cade il 19 giugno del 1919, non si sa bene come, nel senso gli austriaci, tra virgolette, millantarono, qua Baracca in quel periodo faceva azioni di appoggio alle truppe italiane avanzanti, quindi era il periodo in cui le forze austriache si stavano sfaldando, stava compiendo azioni di mitragliamento sul Monte Bello, quindi volando a quote decisamente basse. Gli austriaci sostengono che sia stato un loro ricognitore ad abbatterlo, ma molto probabilmente sia stato un colpo di artiglieria o un colpo di fucileria sparata dall'anonimo fante a terra. Il corpo cade in territorio nemico, quindi era un periodo che appunto era una guerra di movimento in quel preciso istante. È un ricordo di un'amica che mi racconta che il nonno era un ardito. E il nonno fu il comandante di quel reparto di arditi che si dovette occupare del recupero del corpo di Baracca, perché naturalmente Baracca cade in una zona occupata dagli austriaci e non era positivo che Baracca, asso degli assi, fosse catturato anche da morto, nel senso dagli austriaci.
Dal nemico, cioè.
Fu recuperato da questa persona e mi ricordo che questa persona appunto mi disse che quando lo recuperarono gli si staccò un bottone della giuba e questa signora l'ha tenuto, il nonno l'ha tramandata a lei. Il corpo fu recuperato il 23 giugno, naturalmente l'omelia funebre fu celebrata da D'Annunzio, da là a pochi mesi poi la guerra in Europa sarebbe terminata con la vittoria italiana e con la disfatta dell'Austro-Ungarica, però nel senso, diciamo che Baracca è una di quelle figure che mi ha sempre affascinato, forse perché è stato un po' il primo, nel senso erano comunque gli anni dell'aviazione eroica, appunto come si diceva appunto prima, era una lotta tra cavalieri, nel senso l'aeroplano era il cavallo e il cavaliere era appunto il pilota.
E invece che la spada o la lancia usava,
sì, è vero,
il mitragliatore.
Sì, sì, è vero, una visione molto,
molto diversa, molto... Però il concetto e lo spirito era,
sì, sì,
quello.
È verissimo, assolutamente.
Bellissimo. Hai mica soltanto magari il perché scelse un cavallo come simbolo?
Il cavallo non lo so, penso che sia, onestamente penso che sia il simbolo della sua casata, non lo so, onestamente quello precisamente non lo so. So che, vabbè, questo penso che sia noto praticamente a tutti, dopo la morte di Baracca naturalmente, la madre donò appunto il cavallino lampante a Enzo Ferrari,
infatti,
che appunto adesso adornano appunto da quella volta in poi la madre aveva detto che gli avrebbe portato fortuna, cosa che in effetti ha sempre portato fortuna alla Ferrari. E difatti le Ferrari da quel periodo adottano sempre il cavallino, vabbè, naturalmente in campo giallo perché sono i colori di Modena, quindi è stato tra virgolette un compromesso.
Bellissima chicca. Sì. Torniamo ancora un po', così ti faccio riprendere un po' fiato e ritorniamo un po' alla storia.
Sì.
Nascono così le trasvolate, voli lunghissimi intrapresi per dimostrare potenzialità ed efficienza dell'aeroplano, che caratterizzano il periodo fra le due guerre. Lo sviluppo tecnologico aeronautico e la ricerca di primati aviatori coinvolge diverse nazioni. In gioco ci sono colossali ritorni d'immagine per le case costruttrici degli aerei e la ricerca a prestigio internazionale per i governi. Sono anni in cui la febbre del volo supera oceani e continenti. Dagli Stati Uniti dei ruggenti anni 20 e del proibizionismo, che organizza una squadriglia di idrovolanti per compiere il primo giro del mondo, alla Gran Bretagna di Alan Cobham, che vola fino in Sudafrica e poi in Australia, o al Portogallo di Coutinho e Cabral, che nel 1922 volano da Lisbona a Rio de Janeiro per festeggiare il centenario dell'indipendenza del Brasile. C'è poi la Francia, in cui l'americana Bessie Coleman consegue il brevetto di volo, poiché gli Stati Uniti le negano. La missione nelle scuole di volo, in quanto nera, è donna. I famosi liberisti, no? Che poi invece sono i primi razzisti nel mondo, vabbè. Andiamo avanti. Quindi la Germania nazista con i suoi enormi Zeppelin e l'Italia fascista che soprattutto negli anni 30 organizza le trasvolate per propagandare il regime all'estero e intavolare scambi commerciali con altri paesi. È su questo palcoscenico internazionale dove record di lunghe distanze e voli audaci si susseguono a ritmo incessante che l'Italia gioca un ruolo da protagonista. Così a Centocelle, Roma, il 14 febbraio 1920, i piloti Arturo Ferrarin, quello che dicevi prima, e Guido Massiero, coi motoristi Gino Capannini e Roberto Moretto, decollano con i loro bisplani SVA-9 e il volo Roma-Tokyo, 18.000 km in 30 tappe e 112 ore. Quando il 31 maggio atterrano nel parco dello Yoyogiko Endito a Tokyo, l'accoglienza è immensa. L'imperatore Taisho decreta addirittura 42 giorni di festa.
Sì, è vero.
Incredibile.
Ma tornando appunto magari a qualcosa magari decisamente anche più... qualcosa magari di più attuale anche, nel senso, a me verrebbe da, nel senso, prima si parlava della personalità di, non so, di Italo Balbo, nel senso, e ho accennato prima appunto alle varie crociere, specialmente la crociera qua del 33, la famosa crociera del decennale, non so, a me viene da pensare, non so, se si leggono le cifre o l'impresa in se stessa, è qualcosa di estremamente audace per il tempo. Gli Stati Uniti rimasero favorevolmente impressionati, ma anche tra virgolette spaventati,
tanti,
nel senso,
e invidiosi nel senso, da tanta capacità,
da tanta
arditismo,
forza,
arditismo anche nel cielo, certo.
Conta che per la trasvolata appunto del decennale passarono l'Atlantico oltre 25 SM-55X, nel senso, naturalmente non fu un volo diretto, si compì in varie tappe, non so, si arrivò dall'Islanda alla Groenlandia, dal Canada agli Stati Uniti, agli USA. Conta che quando arriva la prima tappa degli Stati Uniti fu Chicago, atterrarono nel lago Michigan, adesso non ricordo come si chiama il lago, c'erano all'incirca 1 milione di persone ad attendere gli aeroplani di Balbo. Di questi moltissimi erano emigrati italiani o di origine italiana, quindi un gran vanto per loro che comunque ormai risiedevano negli Stati Uniti. Nota di colore, i Sioux nominarono Balbo capo aquila volante, c'è quel famoso foto col pennacchio in testa. A Chicago comunque ebbero magari più, tra virgolette, più memoria di noi, nel senso intitolarono una strada lungo lago intitolata a Balbo. A suo tempo mi sembra che si chiamasse Balbo Avenue, adesso mi sembra che sia Balbo Drive. Poi da Chicago partirono e andarono a New York. A New York atterrarono sul fiume Hudson. Là ci fu poi la famosa parata di Broadway. Ci fu una serata al Madison Square Garden con oltre 200.000 persone. Le parate di Hollywood e di Broadway, quelle classiche con le macchine scoperte, i coriandoli dai grattacieli e compagnia bella. Fu Balbo ricevuto comunque da Roosevelt alla Casa Bianca, e il 12 agosto poi del 33, una cosa che mi ha sempre fatto anche inorgoglire, dico la verità, onestamente con estremo piacere, il 12 agosto del 33 ammara nella foce del Tevere, ritorna quindi a Roma. Il giorno dopo ci furono i festeggiamenti erano quelli classici che si aspettava, che si davano agli imperatori romani quando tornavano dalle varie
Bellissimo,
campagne. Stupendo, nel
bellissimo.
senso, è veramente un mondo che a me sembra affascinato. Gli Atlantici e Balbo percorsero una strada coperta di fronde di alloro. Passarono sotto l'arco di Costantino, quindi tutto ciò ha molto
Molto
significato e
bello,
molto
molto eroico.
spirituale da questo
Certo,
punto di
bellissimo. Ci
vista.
stai dicendo qualcosa di
No, è
veramente.
vero, sul Palatino c'era il duce che aspettava Balbo gli Atlantici e consegna a Balbo il berretto di maresciallo dell'aria. No,
Bellissimo.
io lo trovo una cosa che veramente.
Grazie Carmelo, proprio momenti emozionanti, proprio
Grazie.
risvegliare gli eroi è veramente qualcosa che dovremmo fare tutti i giorni
Sì, è
e
molto.
incarnare
No,
soprattutto
ma poi si
questo
parla di
concetto.
simboli, nel
Sì.
senso, c'è una forte rincarnazione di simboli, anche il passare sotto l'arco di
Costantino.
Costantino, io lo trovo veramente bellissimo, nel senso molto significativo
Certo.
come cosa. Certo.
Ti lascio riprendere ancora un attimo fiato. I ruggenti anni lenti cominciano al rombo di motori ubriachi di benzina, parafrasando Ferrarin, e l'impresa è solo il preludio di nuove sfide. Eppure, nonostante i progressi, non esiste ancora l'aeronautica intesa come arma autonoma. I reparti volo, infatti, sono incorporati in esercito e marina, quello che dicevi appunto
Sì.
prima all'inizio. Su questo aspetto il generale Giulio Douhet afferma: l'aviazione è l'arma del futuro e come tale deve svilupparsi autonomamente. La sua visione trova applicazione il 28 marzo 1923, quando il governo fascista di Benito Mussolini istituisce il Commissariato Generale per l'Aeronautica e la nascita della Regia Aeronautica come terza forza armata italiana. 2 anni dopo si istituisce il Ministero dell'Aeronautica. La propaganda fascista sfrutta le trasolate per rappresentare l'Italia all'estero come potenza tecnologicamente avanzata. Ma alla base del successo ci sono gli studi e la tecnologia aeronautica italiana che permettono di compiere diverse imprese aviatorie in rapida successione, come nel 1924 quando Francesco De Pinedo e il motorista Ernesto Campanelli compiono il volo Roma-Amsterdam e ritorno. L'anno successivo, invece, il 20 aprile, decorrono la Sesto Calende Varese con un piccolo idrovolante battezzato Gennariello, destinazione Australia, Giappone e poi ritorna a Roma. Dinanzi a loro vi sono ben 55.000 km in 88 tappe. È un'impresa storica, mai nessuno si è spinto così lontano in aereo. Quando il 10 giugno ammarono a St. Kilda, Melbourne, ci sono circa 10.000 persone ad attenderli. Le autorità ordinano la chiusura di tutti i negozi per lo straordinario evento. Tale è il successo di De Pinedo e Campanelli che dell'idrovolante da loro utilizzato, che nel 1926 gli argentini Edoardo Olivero e Bernardo Dugan fanno 2 richieste all'Italia. Oltre ad ordinare alla Savoia Marchetti un modello simile di velivolo, sollecita al governo italiano di autorizzare la collaborazione di Campanelli, le cui competenze non hanno rivali, per intraprendere con lui il primo volo New York-Buenos Aires su un idrovolante Savoia Marchetti S-59. Febbraio 1927, Francesco De Pinedo, Carlo Del Prete e Vitale Zucchetti compiono la crociera aerea delle due Americhe. I tre partono da Elmas, Cagliari, poi Brasile, Argentina e Stati Uniti e ritorno quasi 44.000 km. Alla fine degli anni 20 gli aerei stabiliscono record mentre i dirigibili si avviano verso il loro tramonto. Dopo le due epiche spedizioni polari del generale Umberto Nobile, compiute nel 1926 e nel 1928.
Sì, questa diciamo, come dicevamo prima, sono appunto gli albori dell'aviazione. Naturalmente è un'aviazione ancora eroica, tra virgolette oserei dire anche quasi primitiva, nel senso, però naturalmente quelli sono anni di estremo sviluppo, nel senso, quegli anni che intercorrono dalla fine della prima guerra mondiale all'inizio della seconda guerra mondiale c'è stato uno sviluppo dell'arma aerea impressionante,
Sì.
assolutamente, nel senso, basti pensare che magari gli ultimi modelli di aeroplani durante la seconda guerra mondiale erano aerei che, vabbè, il radar non lo potevano montare perché era questione di spazio, nel senso erano impianti ancora giganteschi, quindi sui caccia. Però non so, in Italia mi viene da pensare che avevamo tutto sommato un'efficace difesa contraerea, nel senso, vabbè, numericamente non eravamo messi benissimo come FLAC, nel senso, però avevamo una guida caccia efficiente, gli apparecchi comunque erano già dotati di impianti, vabbè, impianti radio naturalmente, impianti IFF, quella identificazione amico-nemico, quindi era solo la formula motrice che differenziava dalla guerra moderna. Vorrei, scusa se ti
No, vai,
interrompo,
no,
vorrei
no, vai
tornare un
tranquilla.
attimo
Sì,
su Balbo, perché naturalmente diciamo che Balbo è una
no.
di quelle
È
figure che,
mitica,
sì, no, nel
certo.
senso a me ha sempre colpito. qua, vabbè, si torna sempre alla fine tragica per forza di cose, perché Balbo comunque cade, tra virgolette, in combattimento il 28 giugno del 1940. Cade sopra Tobruk, naturalmente. Il modo come cadde. Balbo non era, tra virgolette, era governatore della Libia in quegli anni. Era una persona molto attiva. Balbo non era il classico comandante che stava a 2000 km di distanza, in una tomba romana a 2000 km dal fronte. Era un po' un generale alla Rommel, quindi attivo sempre sul fronte. In quel periodo stava andando a mi sembra ispezionare il porto di Tobruk. Comunque doveva andare a Tobruk perché adesso non ricordo esattamente cosa. Fu abbattuto da fuoco amico. Perché fu abbattuto dalla contrada italiana della nave San Giorgio a 40 nella rada di Tobruk. La sfortuna di Balbo era quella di volare con carrelli abbassati, flap abbassati, perché era in fase finale, quindi stava atterrando sull'aeroporto. Il problema è che arrivava dalla stessa direzione in cui c'era stato un bombardamento inglese qualche minuto prima. Balbo arrivava dalla stessa direzione in cui erano fuggiti gli inglesi. Gli artiglieri della San Giorgio, probabilmente, quelli erano i primi giorni di guerra, erano le prime settimane di guerra, quindi non erano ancora probabilmente pronti a identificare i velivoli nazionali e non nazionali. Videro un aeroplano basso arrivare dalla stessa direzione,
Pensavo pure
pensarono che
all'inglese.
erano inglesi, aprirono il fuoco e c'entrarono Balbo. Però la morte di Balbo, anche a livello mondiale, ebbe un eco tremendo, nel senso, comunque era una persona famosissima,
Famosa, certo.
conosciutissima. Io vorrei leggere le parole d'encomio che scrisse l'alto comando britannico che passò alle forze aeree italiane. Il messaggio di cordoglio è appunto questo: le forze aeree britanniche esprimono il loro sincero compianto per la morte del maresciallo Balbo, un grande condottiero, un valoroso aviatore che la sorte pose in campo avverso. Quindi anche questo è il riconoscimento massimo, perché anche il
Certo, anche il
nemico
nemico ti
riconosce
riconosce,
comunque il
non è
valore
l'eleano, certo.
dell'avversario. Quindi, come si diceva prima per Baracca, questi erano magari i primi anni di guerra, quando ancora c'era un minimo di cavalleria e non si era ancora imbarbariti dalle ostilità.
Va bene, siamo sul finire sia della storia dei 100
Certo.
anni che del, purtroppo dei nostri 40, della nostra ora di trasmissione. Quindi facciamo un piccolo volo verso la pista
Certo. Certo.
d'atterraggio. I tempi di pace e prosperità si avviano però al declino. La Seconda Guerra Mondiale infrange tutto ciò che anni di primati e trasvolte hanno costruito. La guerra rivela l'inferiorità qualitativa e quantitativa della tecnologia bellica della Regia Aeronautica. Se gli studi e le esperienze fatte nei tempi di pace tanto lustro hanno portato all'avviazione italiana, ora quello stesso sviluppo italiano mal si declina con l'impressione tecnologica e il rito produttivo dei tempi di guerra adottata dagli altri contendenti. Alla fine del conflitto e con la nascita della Repubblica Italiana, l'aviazione è rinominata Aeronautica Militare. Nei decenni successivi partecipa a numerose missioni come la guerra nel Golfo nel 1991, le operazioni nell'ex Jugoslavia, ovviamente in tutti i teatri dove opera la NATO. Fra i suoi compiti non vi è solo la difesa dello spazio aereo nazionale, ma anche la raccolta e l'elaborazione dei dati per il Servizio Meteorologico Nazionale, che in altri paesi è invece affidata a istituzioni civili. L'epoca delle trasvolate è ormai lontana, ma il coraggio, la competenza e il sacrificio di tutti gli aviatori italiani è ben vivo nel motto dell'aeronautica, Virtute siderum tenus, con valore verso le stelle. Rappresentano oggi anche l'abilità delle celeberrime frecce tricolori. Di questi lontani pionieri del volo rimangono le esperienze che hanno contribuito a creare i collegamenti aerei di cui oggi disponiamo e che già nel 1926 De Pinelli aveva così indicato. Alla nostra generazione spetta di risolvere il problema delle rapide comunicazioni aeree intermondiali. Alle generazioni future spetterà di risolvere il problema delle comunicazioni interplanetarie. E qui si chiude in maniera un po' declinante i suoi 100 anni dell'aeronautica militare, dove si passa da eroi che combattono da cavalieri a dei camerieri al servizio della NATO per fare
Verissimo.
servizi proprio da camerieri.
Assolutamente.
Proprio ci siamo inclinati a 90 gradi
È
e per
vero.
servire il nuovo padrone americano, il nuovo
Ma
padrone
infatti,
liberista
se mi
internazionale.
permetti,
Sì,
vorrei fare
no,
solamente
devi chiudere.
l'ultimo
Sì, vai
excursus su,
tranquillo
secondo
e ci
me,
avviamo
certo, una figura che
tranquilli.
secondo me è di grandissimo valore, di grandissima importanza. Il suo nome è Adriano Visconti. Non sto, vabbè, a raccontare, naturalmente Adriano Visconti fu fu un pilota italiano della seconda guerra mondiale, combatté con la Regia Aeronautica, nel senso fino all'8 settembre del 43. Dopo l'8 settembre del 43, col famoso proclama Botto, tra virgolette, era di Torino, sepolto qua al Monumentale, sì. Il famoso asso della caccia italiana senza una gamba, persa in Spagna, diventò poi ispettore alla guida caccia, mi sembra il periodo della Regia Aeronautica. Visconti dopo l'8 settembre partecipa attivamente alla ricostituzione della nuova Aeronautica Nazionale Repubblicana. L'Aeronautica Nazionale Repubblicana naturalmente serviva la Repubblica Sociale Italiana, naturalmente, ed era considerata l'aeronautica dell'onore perché aveva tre punti tra virgolette fermi: difesa delle città italiane, perché nonostante l'armistizio comunque gli anglo-americani continuavano a martellare le città italiane con bombardamenti indiscriminati, riscattare l'onore dopo l'8 settembre, comunque il disfacimento dell'aviazione, il disfacimento dell'esercito, il morale in cui l'Italia era caduta, la parola data all'alleato tedesco, che comunque da alleati siamo passati, e quindi molti spinsero comunque aviatori dopo il proclama Botto a riprendere le armi, a combattere in difesa delle città italiane, che secondo me è un punto sacro. Poi perché mi sono permesso di parlare anche di Visconti? Visconti era pur sempre il comandante del primo gruppo caccia dell'Aeronautica Nazionale Repubblicana. Il primo gruppo caccia dell'Aeronautica Repubblicana si chiamava Asso di Bastoni.
Ecco, quindi, era lì che volevo chiudere. No,
infatti,
e arrivare.
Mi sembrava doveroso naturalmente chiudere anche questa parte.
E su questo puoi fare ancora più un inciso.
Assolutamente.
Sull'Asso di Bastoni, perché è la nostra.
Assolutamente, comunque è un simbolo per noi importantissimo, ma anche si collega appunto alla storia dell'aviazione. E poi il modo naturalmente barbaro come è stato ucciso, a guerra finita, arresa firmata col comando partigiano, ucciso a tradimento in una caserma di Milano dopo aver firmato i patti di resi con i partigiani, ucciso a tradimento perché è stato ucciso alle spalle, e insieme a lui il suo attendente Stefanini, che ha fatto scudo col suo corpo quando hanno visto che mi sembra fosse un partigiano russo gli ha sparato alle spalle, e poi l'ex sindaco di Milano, adesso sinceramente non ricordo i nomi, però sono figure che secondo me dovremmo rivalutare, di un'importanza tale, indipendentemente dall'aviazione, però erano persone che comunque scelsero un ideale, la via dell'onore appunto, e ripeto, la difesa delle città italiane, perché nonostante l'armistizio gli anglo-americani continuavano a martellare le città italiane con bombardamenti indiscriminati, e quindi secondo me era doveroso ricordare appunto Adriano Visconti.
E di questo ti ringrazio, perché hai ricordato Visconti e soprattutto l'origine del nome Asso di Bastoni, che per noi è un vanto portarlo nel nostro pub, il più odiato di Torino, perché ridoniamo umiltà.
E anche il più amato di Torino.
Certo. E siamo sul finire della trasmissione, purtroppo il tempo è sovrano e ci porta via in fretta, avremo tante altre cose da dire, ma il nostro Carmelo lo terremo di nuovo in considerazione per altre puntate.
Ti spiace, posso chiudere solo con una citazione? Perdonami, stasera mi sto allargando.
Vai benissimo. Benissimo.
Siamo nel 1943, terzo stormo caccia, chiamato Vespe Arrabbiate. Vespe incazzate, volevo essere un pochettino edulcorato. Siamo appunto nel 1943, lo stormo è in difesa della città di Roma. Ormai si era praticamente vicino all'8 di settembre, c'era questo clima di disfatta, è inutile negarlo, anche noi ascoltavamo Radio Londra, anche i nostri piloti, nel senso è innegabile che si potesse ascoltare. Una sera i piloti del terzo stormo, radunati davanti alla radio, ascoltano in perfetto italiano queste parole, che secondo me sono stupende, sono profetiche. Appunto, radunati intorno alla radio, avevano udito la voce dello speaker dire in perfetto e in buon italiano: quei bastardi del terzo stormo Vespe un giorno o l'altro la pagheranno. Stupendo. Diciamo che è da considerare il miglior attestato di merito da parte del nemico. Quindi il nostro lavoro lo facevamo bene, naturalmente in inferiorità numerica, perché la proporzione era sempre 10-1, però senza mai tirarsi indietro e con abnegazione.
Grazie Carmelo, sei stato veramente stupendo, ci hai regalato veramente delle perle
assolutamente
incredibili. E su queste parole conclusive di Carmelo chiudiamo la nostra puntata. Vi diamo un arrivederci al prossimo venerdì, sempre qui dall'Asso di Bastoni, sempre su RBN, attacco alla Torino Bene. A risentirci e grazie di tutto.
una bestia di fuoco e velocità. 5 quintali di pura bellezza, un angelo giallo come un lampo e improvviso come una faina. Eravamo una macchina sola e io pensavo ed era cosa fatta. Nessuno ci stava dietro, senza peso, senza ingombro, senza peso, senza ingombro, solo pensiero veloce. A terra si vedevano solo bocche spalancate, i bambini di Lugo ci segnavano a dito, le donne si innamoravano dell'aeroplano e del mio coraggio, ed era solo volontà di precisione. La guerra solo l'occasione, i nemici quasi complici di questa volontà, complici e gregari della nostra temerarietà. La terra è una parentesi tra una partenza e l'altra, quasi un'inutile perdita di tempo per cose di poca importanza. Di lassù c'è un'altra vista del mondo, un altro panorama della vita. Non avremmo potuto invecchiare mai, non dovevamo invecchiare mai, perché non eravamo nati per invecchiare mai. La terra è una parentesi tra una partenza e l'altra, quasi un'inutile perdita di tempo per cose di poca importanza. Ecco una bestia di fuoco e aerodinamicità, ecco 5 quintali di vera bellezza.